Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2011 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo qui nella solita formazione con il dottor Moroni, il dottor Venier e il dottor Hansen e abbiamo interrotto le vacanze per presentare i nostri risultati semestrali. Devo dire con soddisfazione, malgrado il periodo complicato che tutti stiamo vivendo, perché anche il complesso del primo semestre del 2011 ci ha confermato la nostra capacità di procedere nella crescita, di farlo in modo complessivo a livello di settori, ma anche di vederlo riscontrato in termini di risultato, come vedremo subito dopo, a tutti i livelli del nostro conto economico. Direi che questa situazione di conferma di essere assolutamente in linea, se non anche un po' in anticipo, rispetto al percorso di crescita che era stato delineato nel piano industriale 2010-2014, è la conferma che la crescita del MOL continua anche questo periodo, come dicevo, piuttosto complesso, e a fronte di queste turbolenze la risposta del nostro gruppo continua ad essere di segno positivo anche nel confronto con gli altri operatori del settore. Detto questo, c'è da rimarcare, come già avevamo fatto in occasione della precedente trimestrale, come la crescita sia avvenuta in particolare con il contributo forte del settore dell'energia, grazie alla prosecuzione delle attività di sviluppo commerciale e alla capacità sia nell'approvvigionamento che nell'ottimizzazione degli impianti di produzione di far fronte alla fase complessa che appunto ricordavo a livello di mercato e che ci ha consentito di superare anche gli effetti di per quanto riguarda il settore del gas, di un inverno non particolarmente freddo e quindi con impatti di confronto con l'anno precedente non favorevoli. Dal punto di vista delle altre attività aziendali, oltre a portare avanti il nostro programma di investimenti, come sentirete poi, e le singole iniziative, anche sul versante dell'M&A, come forse ricordate, abbiamo portato a conclusione due operazioni, una nel settore della commercializzazione gas e una nel settore delle biomasse, con una nuova joint venture che è partita operativamente dal 1º di gennaio. Direi che, come poi ci dirà Moroni, abbiamo avuto anche riscontri positivi, oltre che appunto a livello di conto economico, per ciò che riguarda gli impegni che avevamo preso a suo tempo a livello di piano, sia sul versante finanziario, con un andamento positivo del cash flow e un mantenimento dei livelli di indebitamento al livello del corrispondente periodo del 2010. Venendo più specificamente ai dati dei risultati, è abbastanza agevole evidenziare come una buona crescita dei ricavi sia riferibile, crescita che è stata dell'8%, sia riferibile all'andamento dei prezzi dell'energia e ai volumi venduti che, come vedremo poi nella presentazione di Venier, sono stati particolarmente rilevanti nel settore dell'energia elettrica. A livello di EBITDA, la performance si è attestata a 344 milioni di euro rispetto ai 313 dell'anno precedente, quindi con una crescita quasi del 10%. La contribuzione è venuta dalle diverse aree di business, con le evidenziazioni particolari che prima ho ricordato. A livello di ammortamenti e accantonamenti c'è da segnalare una variazione del 4,3% che è riconducibile sostanzialmente agli accantonamenti per svalutazione dei crediti, e mentre sono rimasti invariati il livello degli ammortamenti. L'EBIT cresce del 14% a 199,4 milioni, quindi anche qui con una buona rilevanza, mentre a livello di oneri finanziari diciamo che la performance è stata migliore rispetto a quella dell'anno precedente, nell'analogo periodo, ma sostanzialmente con una variazione che è di circa 1,5 milioni. Per quello che riguarda il risultato pre-tasse, si è attestato a 145,9 milioni, con una crescita del 21,5%. A livello di tasse, la variazione, l'unica variazione normativa qui considerata, è quella derivante dalla prima manovra governativa relativa all'addizionale sull'IRAP. Il risultato netto di gruppo ha quindi raggiunto gli 83 milioni con una crescita del 20,2% sull'anno scorso, e il post minorities colloca a 71,4 milioni con una crescita del 14%. Direi quindi che sono tutte variazioni, come vi dicevo, di segno decisamente positivo e coerenti con le attese e con l'andamento del primo trimestre. Vi ricordo che in quell'occasione vi avevamo anche anticipato che ci sarebbe stata qualche variazione nell'entità della crescita nel secondo trimestre, legata al tema dei fair value, che per una quota che poi potremo approfondire si andavano a spegnere proprio nel secondo trimestre di cui stiamo parlando. Per quello che riguarda la crescita dell'EBITDA sotto le due viste che classicamente esaminiamo in queste occasioni, c'è da rilevare fondamentalmente che per quello che riguarda i driver, la parte più consistente della crescita è riconducibile alla crescita organica per gli effetti tariffari e per l'effetto di crescita dei clienti, che in particolare è stato molto forte nel settore dell'elettrico, con una variazione di in 12 mesi di più 100,000 clienti netta, oltre naturalmente alle attività di cross-selling e di sinergia che organizzativa che portiamo avanti costantemente. In termini di capitolo nuovi impianti, c'è da rilevare il contributo aggiuntivo del VTE di Rimini, che ha operato per l'intero semestre quest'anno, mentre, come forse ricorderete, l'anno scorso aveva avuto un'attivazione soltanto negli ultimi due mesi del primo semestre. Per quello che riguarda invece la parte M&A, ha inciso delle due operazioni che prima ho ricordato, ha inciso sull'andamento del semestre soltanto l'operazione nel settore delle biomasse con un operatore privato che si chiama Enomondo e che ha contribuito alla crescita dell'EBITDA per 3 milioni. Dal punto di vista delle aree strategiche, ritorniamo a una diversa valutazione di quello che è stato l'impatto dell'attività del periodo, evidenziando come la quota nel settore dei network è stata una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,1%, nel settore dell'ambiente complessivamente inteso, quindi con l'effetto dell'impianto di Rimini, con l'effetto dell'attivazione di Enomondo e con il contributo delle attività regolate dell'offerta di servizi ambientali, l'insieme di questo ha portato a una crescita rispetto all'anno precedente dell'8,3%. Molto rilevante, per differenza, la crescita contribuita dal settore dell'energia, che è stata del 32,3%, legata appunto sia all'attività molto intensa dal punto di vista della commercializzazione, sia come ottimizzazione degli impianti, che ha consentito di contenere gli effetti della situazione del settore del termoelettrico, che credo sia a tutti nota. Direi che questi sono gli aspetti più rilevanti che volevo evidenziare. Lascio la parola a Moroni per qualche considerazione sugli aspetti finanziari e poi a Venier per la presentazione dei settori operativi.
Buongiorno a tutti, anche dal punto di vista finanziario registriamo risultati positivi con un flusso di cassa operativo che si è attestato a 31,6 milioni, quindi sopra i 30 milioni prima del flusso di distribuzione di dividendi che è stato 118 milioni. Questo ha permesso di mantenere la posizione finanziaria netta stabile a 1.971 miliardi, dato corrispondente anche allo stesso periodo del 2010 e quindi con una performance di stabilità assoluta su questo indicatore. Per quanto riguarda gli indicatori finanziari debt to equity e debt to EBITDA, un miglioramento rispettivamente del 15% e del 9% e una durata media del nostro debito di 9 anni dove il 75% è oltre i 5 anni. Quindi diciamo una solidità patrimoniale finanziaria che si conferma così come avevamo visto nei precedenti esercizi.
Buonasera a tutti, sono Venier, passo a rappresentarvi un po' sinteticamente le varie aree di business. I trend li ha già rappresentati, introdotti bene il Presidente, cerco di darvi qualche chiave di lettura per comprendere meglio i diversi andamenti delle diverse aree di business. Cominciamo da pagina 5 dove come di consueto esaminiamo il settore dell'ambiente che come sapete raccoglie le attività di Air Ambiente, di marche multiservizi e della raccolta e spazzamento. In questo caso la crescita dei ricavi è stata dell'ordine del 7%, diciamo sostenuta soprattutto dalla dinamica delle tariffe della raccolta dei servizi ambientali, dai volumi sui rifiuti speciali che hanno avuto una tenuta migliore rispetto a quella degli rifiuti urbani e soprattutto dall'incremento significativo della produzione di energia elettrica che ha toccato il più 22% derivante in particolare dall'impiantistica che è entrata a regime e mi riferisco all'inceneritore di Rimini che è stato prima citato ma anche dall'impianto di Enomondo. A livello di EBITDA la crescita è stata di 8 milioni, a questo risultato ha contribuito sia la parte di smaltimento, sia la parte relativa alla gestione del servizio di raccolta per i motivi che ho appena finito di rappresentare. Credo valga la pena un attimo di esaminare un po' l'andamento dei volumi, poiché su quest'area qui ci sono stati andamenti un po' differenziati. Se vediamo la tabellina alla sinistra della pagina, da qui si vede che i rifiuti urbani anche nel secondo trimestre e quindi complessivamente nel semestre hanno confermato un trend in contrazione rispetto all'anno precedente. Lo avevamo visto alla fine della trimestrale in cui la contrazione era stata del 2%, qui giriamo intorno al 2,9%. Vale la pena ricordare che comunque lo scorso anno avevamo avuto una crescita significativa rispetto all'anno precedente dell'ordine del 6%, quindi certamente su questi dati ci sono alcuni fenomeni di aggiustamento, ma ci sono certamente anche effetti conseguenti alla situazione economica generale, poiché lo ricordo, all'interno della raccolta dei rifiuti urbani rientrano anche i rifiuti generati dalle attività commerciali che come sappiamo sono quelli che in questo momento stanno soffrendo maggiormente. Sui rifiuti speciali, come dicevo, c'è una sostanziale tenuta, come vedete una leggera crescita dello 0,9%, questa tenuta è certamente riconducibile a un'attività anche commerciale che abbiamo attuato nel corso del semestre per cercare di, come si dice, mantenere le quote di mercato e sfruttare al meglio le nostre infrastrutture. Infrastrutture che sempre nella stessa pagina vedete hanno determinato un'evoluzione ulteriore su quello che è l'assetto degli smaltimenti del gruppo. i VTE hanno incrementato di 4 punti percentuali la loro incidenza sul totale del 1.700.000 tonnellate. Credo che però valga la pena leggere questo numero soprattutto con riguardo alla parte urbana, poiché se noi visto che la maggior parte dei volumi smaltiti negli inceneritori ha questa natura. Infatti dei circa 490.000 tonnellate smaltite negli inceneritori, oltre 350.000 sono state di rifiuti urbani, che rappresentano quindi sul totale dei rifiuti urbani raccolti circa il 40%, e credo che questo sia un dato particolarmente significativo a rappresentare ancora una volta la scelta e l'indirizzo che stiamo seguendo, che è assolutamente coerente con le indicazioni e disposizioni comunitarie. Anche il dato sul compostaggio, che qui vedete al 10% in crescita rispetto allo scorso anno, se rapportato, dato che il compostaggio si riferisce solo ai rifiuti urbani, se lo rapportiamo ai volumi totali dei rifiuti urbani, questo è un numero che si legge ed è pari al 20%. È anche frutto naturalmente dell'andamento dello sviluppo del modello di raccolta che stiamo attuando all'interno dei nostri territori, che ha raggiunto un livello di raccolta differenziata di quasi il 50%, sfiora il 50%. Complessivamente, come diceva prima il Presidente, un contributo ai risultati di questa attività è venuto anche dalla joint venture Enomondo sulla parte delle biomasse, il cui impianto è partito regolarmente e dal 1 gennaio abbiamo potuto trarre il pieno beneficio da questo nuovo impianto che, lo ricordo, ha una dimensione piuttosto significativa, assorbendo circa 120.000 tonnellate di biomasse l'anno. Se passiamo ora a commentare rapidamente il ciclo dell'idrico, a pagina 6, ciò che notiamo è una sostanziale conferma dei risultati dello scorso anno. Tale conferma è anche in qualche modo coerente con la dinamica dei volumi, che come vedete coincidono tra un anno e l'altro, circa 120 milioni di metri cubi distribuiti nel 2010 così come nel 2011. Abbiamo avuto un beneficio a livello tariffario del 2,7%, coerentemente con quelli che sono gli accordi che abbiamo stipulato con gli ATO, che lo ricordo coprono il periodo fino alla fine del prossimo anno in termini generali, con un'estensione ulteriore per l'ambito modenese. Per converso, a fronte della crescita tariffaria c'è stato qualche costo aggiuntivo che abbiamo avuto rispetto allo scorso anno, in primis sul costo dell'energia elettrica, che come sapete tra lo scorso anno e quest'anno ha avuto alcuni incrementi importanti. Passiamo ora a commentare a pagina 7 le due aree di business dell'energia che, come diceva prima il Presidente, hanno avuto una dinamica piuttosto vivace in questo primo semestre, confermando l'andamento che avevamo già visto nel primo trimestre dell'anno. Il risultato a livello di EBITDA registra una crescita di 11 milioni, da 109 a 120,6 milioni. Questo risultato è ascrivibile, preponderante se non totale, alle attività collegate al mondo commerciale. Queste attività, come avevamo avuto modo di anticiparvi alla fine della trimestrale, ma anche nel commentare i risultati del 2010, traggono beneficio dalla politica di procurement che è stata messa in atto sul mondo del gas dall'azienda nel corso degli ultimi anni, e che sta dando degli importanti contributi a una situazione di mercato che, come sappiamo, è vede un mercato piuttosto lungo, e quindi offre alle società particolarmente presenti nell'attività commerciale un vantaggio nell'ottimizzazione dei costi di acquisto. Naturalmente il risultato avrebbe potuto essere anche migliore se le condizioni climatiche del 2011 fossero state le stesse del 2010, ma dico io, tutto sommato, non è il caso di lamentarsi. È ovvio che, come avevamo ampiamente anticipato, il risultato di quest'area qui, quella del gas, che sta evidenziando le buone andamenti dell'area commerciale, in qualche modo compensa o vede un progressivo shifting tra i risultati che avevamo avuto lo scorso anno nel mondo del trading, in particolare da aprile-maggio in avanti, verso le attività commerciali, con un saldo netto comunque, come ho detto, oltre 10 milioni. A dire che dei 120 milioni le attività di vendita sono arrivate quasi a contribuire quanto le attività di distribuzione gas. Unica anticipazione che vi faccio relativamente a quest'area di business è che abbiamo provveduto anche a sottoscrivere i contratti di fornitura per il prossimo anno, direi a condizioni soddisfacenti. Se passiamo un attimo a commentare la parte elettrica, anche in questo caso abbiamo una crescita importante, simile a quella vista prima per il gas, dell'ordine di 10,5 milioni, a questa crescita qui hanno contribuito direi sostanzialmente due o tre elementi. Il primo, la crescita dei clienti, che è stata di circa 100.000 clienti da un anno all'altro, e di questi 100.000 clienti 30.000 sono diciamo ascrivibili all'acquisizione del servizio di salvaguardia nel numero di regioni aggiuntive, i restanti 60.000 sono clienti aggiuntivi che attraverso la rete commerciale abbiamo acquisito. Riflettono quello che è un po' il saldo netto tra acquisizioni e perdite che di mese in mese abbiamo, che è di circa 5-6 mila clienti additivi netti. In quest'area qui abbiamo anche peraltro cercato di operare un'ottimizzazione del nostro portafoglio di acquisto. Come sapete, così come nel gas, siamo un operatore abbastanza corto rispetto a quelli che sono i volumi di vendita, che come vedete sono cresciuti rapidamente nel corso degli ultimi anni, in particolare anche nell'ultimo semestre di circa il 30%. Dei 4,8 terawattora di vendite, circa il 60% sono effettuate sul mercato libero, la parte restante interessano la salvaguardia per circa un terawattora e uno, e per la parte restante il mercato della tutela. Anche le attività di distribuzione hanno avuto una buona performance in questo semestre e hanno migliorato il loro risultato di circa 2 milioni, che è un dato piuttosto rilevante se consideriamo che il contributo della distribuzione elettrica sul complessivo dei 42 milioni è circa di 12 milioni. Infine, due parole di commento sugli investimenti che sono confermano il trend che avevamo ampiamente anticipato e peraltro aveva caratterizzato il 2010. La discesa si sta progressivamente attestando intorno a quei 330-350 milioni di euro su base annuale che avevamo largamente anticipato col piano industriale. Nel primo semestre sono stati pari a circa poco meno di 140 milioni di euro, di cui circa poco meno di 6 legati alle attività finanziarie e la parte restante sui capex. L'acqua continua a mantenere un livello di investimenti sostanzialmente stabile, ma questo per il semplice fatto che riflette coerentemente gli accordi stipulati con gli ATO e conseguentemente dà luogo a quegli incrementi tariffari di cui abbiamo visto prima, mentre è in forte contrazione naturalmente l'area del waste, che sta passando dalla fase di forte sviluppo impiantistico alla fase di sfruttamento degli asset impiantistici realizzati. Questo ovviamente ha aiutato a conseguire quel flusso di cassa positivo di cui si parlava prima.
Ma io nelle conclusioni credo di non dover aggiungere molto, nel senso che non mi piace ripetere le considerazioni che abbiamo svolto tutti insieme adesso. Certamente la nostra è soddisfazione per l'andamento in un contesto difficile, ma anche la speranza di vedere riflesso di questi positivi risultati anche sull'andamento del titolo, che per una serie anche di circostanze diciamo esterne, qualche volta anche un po' enfatizzate al di là del loro effettivo valore o anticipate in termini di sconto sul valore dei titoli, ha finito per a nostro giudizio essere abbondantissimamente al di sotto di quello che è il suo valore reale e di quelli che sono i fondamentali dell'azienda ai quali credo che il mercato prima o poi dovrà essere richiamato. L'azienda è sana, la situazione finanziaria è quella che abbiamo descritto, i risultati operativi sono non da oggi sul tavolo e davanti a noi, noi continuiamo con testardaggine a perseguire le nostre logiche di sviluppo che troveremo già impegnative anche nei prossimi mesi per preparare l'anno successivo. Venier diceva adesso un suo commento sul tema degli investimenti dell'ambiente. Per esempio, in quel settore lì, il numero di iniziative alle quali stiamo lavorando, non tutte di macro dimensione, ma per esempio per aprirci e rafforzarci alcune strade per la gestione dei rifiuti da differenziata, o per evolvere la nostra presenza nel mercato del compostaggio attraverso i digestori e via di seguito, sono iniziative anche numerose che verranno avanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, come previsto dal nostro piano industriale. E analoghe considerazioni ci si potranno fare anche sugli altri settori, questo per dare il senso di una continuità ordinata di progressione nella crescita. Questo è il messaggio che noi ci tenevamo a dare, speriamo che venga raccolto, perché onestamente vediamo certamente punitiva l'attuale situazione del titolo e francamente non riusciamo neanche bene a capirne il perché. Perché, come vi ho detto, nella nostra rappresentazione dei numeri non era compresa, anche se evidenziata nella relazione, possibile impatto della Robin Tax. Le notizie di oggi sui giornali ci dicono che abbiamo fatto bene a non fare delle ipotesi inserite dentro nella semestrale, per scoprire oggi che tutta la partita era comunque ancora molto aperta. Questo ci fa riflettere sul fatto che a volte certi giudizi anche sul settore finiscono per essere, diciamo, negativi al di là di quello che è il reale contesto in cui il settore con la sua solidità continua a muoversi. In quest'ambito aggiungo, ma poi ne parleremo forse con le vostre domande, siamo anche ormai vicini all'apertura delle buste della gara di Firenze per Waste to Energy, iniziativa di cui eravate già a conoscenza e che dovrebbe avvenire a cura della commissione aggiudicatrice con l'avvio delle sue attività di verifica al 9 di settembre. Detto questo, io passerei invece a lasciare spazio alle vostre domande per darvi conto di quello che può ulteriormente interessarvi.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio. Tre domande. Una, quale a vostro avviso potrebbe essere l'impatto della Robin Tax sul risultati dell'anno sulla base della versione iniziale del decreto legge? C'è una domanda, e quando sarà il nuovo business plan? Terza domanda, se la data del 9 settembre che avete indicato per l'apertura delle buste per il termovalorizzatore di Firenze è quella data in cui si saprà chi è il vincitore. Grazie mille.
Rispondo, sono Moroni, rispondo alla prima domanda relativamente alla Robin Tax. È difficile dire qual è l'impatto sull'anno, perché, come diceva prima anche il Presidente, la materia è ancora in discussione, ancorché il decreto abbia in prima battuta definito questi 4 punti in più rispetto al valore precedente, quindi del 10,5% in più. Questo valore impatta per noi solo sulle società di vendita e di trading, in quanto sulla società capogruppo che ha la distribuzione prevale il criterio di prevalenza
dei ricavi e quindi avendo attività di distribuzione inferiore al 51% sulla capogruppo non si applica. Nelle stime che abbiamo fatto sulla semestrale l'impatto era di circa 2 milioni di euro, però è chiaro che è una valutazione che è ancora soggetta a tutte le ipotesi che saranno fatte nelle prossime settimane nel corso dello studio della manovra finanziaria, che poi vedremo cosa ci dirà. Quindi difficile dire adesso se questi 2 milioni di euro saranno 4 o saranno di meno o quant'altro, perché evidentemente dipenderà da quale sarà l'aliquota finale che verrà definita e il perimetro su cui verrà applicata.
Per quello che riguarda il business plan fino al 2015, dovrebbe essere presentato al Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione che si terrà il 10 di ottobre. La seconda domanda che ci faceva è relativa a Firenze e devo partire con una rettifica, perché la data di insediamento della Commissione non è il 9 ma il 6 di settembre. Ovviamente dopo l'apertura delle buste verremo chiamati, perché immaginiamo che possano esserci dei quesiti e dei chiarimenti da fornire prima che la Commissione aggiudicatrice provveda a questa incombenza, e sicuramente qualche mese ci vorrà. Detto questo, siamo comunque molto fiduciosi perché abbiamo presentato un bel progetto e anche perché su questo settore la nostra ormai provata professionalità è sempre più conosciuta e riconosciuta sia in Italia che all'estero, quindi credo che il prodotto che abbiamo potuto presentare in termini di progettazione possa rispondere alle attese del committente.
La prossima domanda è di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Allora, anch'io, mi ero segnato anch'io la domanda sulla Robin Tax, alla quale avete già risposto. Mi chiedevo se avevate fatto qualche capito, compreso un po' meglio anche riguardo alla durata della surcharge, dell'incremento, se vale per 3 anni solo l'incrementale 4% o tutto il 10.5%, anche se ho capito che ritenete che diciamo la parte sulla distribuzione non dovrebbe impattarvi più di tanto. Seconda domanda che mi sono segnato, volevo chiedervi sull'andamento per divisione del secondo quarter, se magari volete fare qualche riflessione in più. Notavo che l'EBITDA del gas e dell'elettricità erano in calo, mentre in crescita quello dell'ambiente, sia per elementi esterni, ma anche per una crescita dell'ambiente, per crescita organica. Ecco, magari se volevate fare qualche riflessione in più sul secondo quarter, se c'era qualche elemento importante, ce lo segnalate. Terza domanda che mi sono segnato è sul debito. Volevo chiedervi se potevate darci un'indicazione per il fine anno, anche alla luce della stagionalità che colpisce la vostra posizione debitoria. E infine un'ultima domanda, se ci sono, per quanto riguarda il settore idrico, delle, non dico delle novità, ma almeno delle indicazioni che dall'interno su quello che sarà poi l'evoluzione della regolazione dopo il referendum. Ecco, se è uscito qualcosa in queste settimane, soprattutto riguardo all'autorità, all'agenzia per i servizi idrici. Grazie. Sì, pronto?
Ah, sì. Pronto? Pronto?
Sì, pronto?
Eccomi qua, stavamo cercando, siccome avevamo perso qualche parola all'inizio, ci stavamo un attimo allineando sul contenuto delle domande. Parto dalla seconda, sperando di aver capito correttamente. Dunque, la sua osservazione è nel secondo trimestre, o meglio nel risultato semestrale, la crescita dell'energia è leggermente inferiore rispetto a quella che è stata poi invece il risultato del primo trimestre, per converso l'ambiente è un po' migliore rispetto al primo trimestre, corretto?
Sì, no, io mi chiedevo, soprattutto nel secondo quarter, ecco, alla luce anche degli ottimi risultati che avete fatto nel primo quarter nell'energia e nel gas, ho visto che nel secondo quarter invece l'EBITDA comparato, il confronto tra l'EBITDA del secondo quarter di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso è in leggero calo, mentre il waste è in crescita, ecco, se c'era qualcosa di stagionale, qualcosa di particolare, tutto qua, per ragionare a livello di quarter.
Vi commento l'energia. Allora, l'energia rispetto al primo trimestre, nel secondo trimestre, come diceva prima il Presidente e vi avevamo detto in conference call, sono andati a realizzazione un po' delle posizioni che avevamo a livello di fair value al 31 marzo. Il 31 marzo avevamo circa 2 milioni e mezzo sulla parte gas e circa 3 milioni sulla parte elettrica che non ritroviamo perché abbiamo già come avevamo contabilizzato come fair value il 31 marzo e abbiamo come realizzato al 30 giugno e quindi per certi versi la comparazione andrebbe fatta rettificando in meno 5 milioni sul risultato del primo trimestre. Così facendo troverete una dinamica molto più coerente. Va poi anche detto, come avevo detto durante la mia spiegazione, che lo scorso anno, a partire dal mese di aprile e maggio, avevamo colto delle importanti opportunità sul mercato del trading che quest'anno non si sono ripresentate. Non si sono ripresentate per due motivi. Il primo perché una parte di quelle situazioni o livelli di prezzo sono già state scontate nella parte commerciale, quindi si sono abbassati i pavimenti di riferimento e quindi è più difficile. E il secondo motivo perché l'andamento del mercato spot in Europa non è stato quello del 2010, a dire che nelle attività di trading nel secondo trimestre di quest'anno il risultato è stato, come ci aspettavamo peraltro, inferiore a quello del secondo trimestre dello scorso anno, ma era fisiologico. Per quanto riguarda invece l'ambiente, il risultato del secondo trimestre è un po' migliore, questo si deve al fatto che, come avete visto, nei rifiuti speciali c'è stato qualche volume in più, c'è stata più produzione di energia elettrica, è come si dice, un lavoro per riuscire a, come si dice, far fronte a un contesto che, nel corso dei mesi, ovviamente, come avevamo evidenziato, è stato un po' più difficile degli anni passati e quindi da quel punto di vista lì si sono intraprese delle iniziative in questo senso. Peraltro va anche detto che le attività regolate della raccolta hanno dato un buon risultato e un buon contributo con un incremento tariffario del 2,7% come vi avevo evidenziato.
Dunque, sulla Robin Tax ritorno, ma mi sembra più che altro un accanimento terapeutico perché finché non viene stabilizzata la situazione con una legge che ci dice esattamente quello di cui dobbiamo parlare e trattare, qualsiasi ipotesi di stima credo che sia come gettare la monetina in questo momento, perché è evidente che abbiamo visto un dettato di un decreto legge che già qualche settimana dopo che era stato scritto è stato in qualche maniera ripreso per temi di sostanza, non di forma, quindi credo che fare oggi delle stime, qualsiasi stima si possa fare sia un esercizio molto teorico e pertanto abbiamo ritenuto di non fare stime a medio e lungo termine, ma solamente basarci su dei calcoli che correttamente dovevano essere inseriti nelle note della relazione finanziaria della semestrale. Per quanto riguarda la domanda sul debito, l'impegno della società continua a essere quello del contenimento della posizione finanziaria netta e quindi l'aspettativa è di avere un livello di indebitamento che rimanga stabilizzato sotto i 2 miliardi di euro e questo è l'obiettivo che continua a rimanere anche per il corso di quest'anno. E poi c'era una domanda sull'idrico. Sull'idrico lascio al Presidente di rispondere.
Credo che dobbiamo riallacciarci a quanto prima diceva Venier a proposito della situazione come sta oggi. Noi oggi abbiamo in piedi i contratti con Tuttenato per ancora un anno e mezzo e ovviamente manteniamo fede agli impegni così come loro devono mantenere fede agli impegni dal punto di vista tariffario. E su questo mi pare che al momento non ci siano segnali di messa in discussione e quindi procederemo in questo senso. Il nostro augurio è che questa disponibilità di tempo che abbiamo davanti sia sufficiente per vedere e quindi poter leggere realizzarsi due eventi che sono la nascita e il funzionamento dell'agenzia a livello nazionale e la costituzione dell'entità che dovrà sostituire tutte le atto provinciali che, come certamente sapete, hanno un mandato che scade al 31 dicembre di quest'anno. Quindi tutti e due i livelli di riferimento per questo settore per il futuro sono ancora da costituire. Per fortuna appunto abbiamo davanti ancora un anno e mezzo e quindi ci auguriamo che l'interesse che sul settore si è scatenato induca a fare il più presto possibile questi due adempimenti. Rimane anche il fatto che da considerare che noi dalla diciamo lettura del provvedimento governativo ultimo, quello che è in discussione in questo momento, abbiamo ricavato nelle prime valutazioni che ne abbiamo fatto anche una convinzione che comunque la durata delle nostre concessioni, essendo concessioni riconosciute a suo tempo prima della costituzione degli atto e quindi dei relativi accordi che sono quelli che vanno a scadere, sono concessioni che hanno una durata di 25 anni e quindi vanno largamente al di là di quanto consumato finora e riteniamo quindi che ci siano buone probabilità che queste continuino a essere il riferimento contrattuale nel nostro rapporto con i comuni. Questo direi che oltre alla esclusione dai settori da diciamo considerare ricompresi ai fini della diciamo liberalizzazione dei mercati che quest'ultimo provvedimento ha indirizzato, nel nostro caso soltanto sui settori dei servizi ambientali e dell'illuminazione pubblica, credo che sia un altro elemento che rafforzi la possibilità che le cose si chiariscano e si chiariscano in una logica diciamo di mantenimento e prosecuzione dell'attività.
Grazie.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti quanti. Io avrei alcune domande. La prima, se possiamo tornare sul waste. Il waste fa più 23 milioni di euro di revenues, ma solo più 8 di EBITDA. Considerando che anche la produzione elettrica incentivata sale del 22%, secondo me quella parte lì dovrebbe dare 10-15 milioni di euro, solo quella di EBITDA, per cui mi domandavo se potete aiutarci a capire cosa è successo in termini di costi nel waste nel primo semestre e in secondo luogo invece il trend dello special waste, se non sbaglio nel secondo quarto ha fatto meno 4 i volumi, se potete aiutarci a capire cosa succede nella seconda parte dell'anno, come stanno andando i prezzi, cosa vi aspettate sull'anno, se mantenere questo flat di volumi o meno. La seconda domanda riguarda invece il tema ancora dell'acqua, se potete aiutarci a capire cosa secondo voi succederà in termini di regolamentazione. È vero che il contratto dura 20 anni, ma se fra un anno e mezzo non ho più la remunerazione del capitale probabilmente devo stoppare gli investimenti o è meglio dare indietro la concessione, quindi da quel punto di vista lì se cosa voi avete in mente come soluzione all'attuale impasse, perché prima o poi questo dovrà avvenire. L'altra cosa che volevo capire era nel gas avete detto che avete già chiuso i contratti sul 2012 in maniera soddisfacente, questo vuol dire che la marginalità 2012 sarà in linea con quella 2011, quindi dei margini molto alti, avete fatto degli ottimi risultati nonostante il calo dei volumi. Quindi se questo è corretto o meno, quindi ci possiamo aspettare ancora un 2012 con diciamo risultati in linea con quelli del 2011 e immagino con quelli del 2010. Le ultime due cose, volevo chiedere il tax rate a fine anno, questo 43%, escludiamo la Robin Tax. Abbiamo avuto un incremento dell'IRAP, quindi questo 43% che vediamo nel primo semestre è qualcosa che possiamo proiettare sull'anno. E sul debito le stesse considerazioni, visto che gli oneri finanziari sono ridotti, ci potete dare un'idea del costo del debito quest'anno? Sì, magari possiamo separare la parte di, diciamo così, IFRS, quei 12-13 milioni di euro che ogni anno impattano, e l'attuale costo che voi avrete, e se nel 2012 vi aspettate un incremento di questo costo, penso ai put bono o comunque sia al costo della parte variabile che potrebbe aumentare. Grazie.
Allora, provo a darti una risposta, non ho adesso sotto mano tutto il dettaglio. Comunque uno dei motivi per i quali tu vedi una crescita dei ricavi più importante della crescita dell'EBITDA è anche dettato dal fatto che le tariffe sui rifiuti urbani, che sono aumentate del 3,5%, ovviamente riflettono anche una dinamica dei costi sottostanti, cioè l'incrementare la raccolta differenziata non è un risultato che viene gratis. Spiego, è chiaro che gli incrementi tariffari che tu hai sulle tariffe, diciamo, di raccolta, che crescono del 3,5%, sono soprattutto guidati da un incremento di costi per la prestazione di servizio. Quindi aumentare, come abbiamo fatto noi, ulteriormente la raccolta differenziata ha sotto di sé un costo che deve essere coperto, ed è coperto dalle tariffe di igiene urbana, e quindi quello si porta via un pezzo consistente dei ricavi, ne lascia poco sul tavolo, come tu ben sai, perché la marginalità sulla raccolta è quella che è. L'altra cosa è invece relativamente ai costi. Abbiamo anche da tenere presente che naturalmente la dinamica dei volumi che abbiamo anche sui sottoprodotti sposta alcune partite di costo da quel punto di vista. Le altre cose che mi chiedevi relativamente al gas, quando io dico soddisfacenti, vuol dire che mi aspetto, insomma, di non arretrare rispetto a quest'anno. È chiaro che una parte della risposta alla tua domanda si lega ad esempio alla durata e l'efficacia dei contratti. Noi rinnoviamo i contratti di fornitura che semplicisticamente io dico per il 2012, in realtà, come sai, l'anno termico va dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, quindi copre i primi 9 mesi del 2012, non i 12 mesi, e tenendo conto della distribuzione sui consumi è chiaro che questo vuol dire coprire il 70% del totale dei volumi che andrò a vendere nel 2012. È un buon risultato comunque. E in termini di marginalità, se non si scateneranno delle guerre particolari sul mercato finale commerciale, ci auspichiamo di poter confermare le marginalità che stiamo vedendo. Avevi poi posto una domanda relativamente all'idrico, se non ricordo male, che riguardava la remunerazione del capitale, la dinamica che si potrà avere successivamente alla fine della validità delle nostre diciamo, accordi con le ATO che abbiamo in essere. Qui è un po' una sfera di cristallo, però riprevale il senso logico, no? Allora, innanzitutto abbiamo un anno e mezzo davanti, l'agenzia ci auspichiamo possa essere insediata presto. Ho saputo che è stato fissato per i primi giorni di settembre l'incontro tra ministeri coinvolti, cioè MSE e Ministero per l'Ambiente, nonché la rappresentanza del Comitato delle Regioni, che come sai hanno diritto alla nomina di un membro. Stanno già discutendo chi debbano essere i tre candidati, anche chi debba essere il presidente. So che c'è questo incontro, ho saputo che c'è questo incontro fissato per i primi giorni di settembre, quindi stanno procedendo in quel senso. È chiaro che non sarà un esercizio semplice, tuttavia deve riprevale la logica e il buon senso, per cui o c'è la remunerazione del capitale e allora si fanno investimenti, se viene meno la remunerazione del capitale per i nuovi investimenti non si faranno nuovi investimenti, e credo che su questa linea ci atterremo in termini di comportamento. Salvo
poi anche fare un'ultima considerazione, che se da qui a un anno e mezzo non saranno ancora arrivati a definire puntualmente, in Italia siamo i maestri della prorogazio, quindi magari un anno di prorogazio degli attuali accordi verrà introdotta in attesa di avere la definizione definitiva del sistema. D'altronde però, voglio dire, ripeto, ci vuole la coerenza e il buon senso, altrimenti ci comportiamo di conseguenza. Non c'è coerenza dal punto di vista del legislatore e noi conseguentemente ci comportiamo. Alla fine quello che dobbiamo salvaguardare è il flusso di cassa, e quindi non c'è remunerazione, non c'è investimento. Le altre domande erano la proiezione del 43. Passo a Moroni la parola.
Allora, sul tax rate direi che storicamente il mese di giugno è quello che ha un tax rate un po' più elevato rispetto a tutti gli altri periodi dell'anno, quindi verosimilmente alla fine dell'anno dovrebbe essere migliorativo. Non stiamo parlando di basis point importanti, ma sarà sicuramente in una forchetta tra il 42 e il 43%, e l'effetto rispetto all'anno precedente, tolta l'operazione straordinaria che è stata fatta in chiusura dell'anno, è dovuto, come si accennava anche all'inizio della conference call, alla prima manovra finanziaria che ha ritoccato l'IRAP di 30 punti base. Il fatto di non divenir meno degli effetti positivi della Tremonti Ter. Quindi il tax rate di fine anno dovrebbe essere ricompreso tra il 42 e il 43%. Per quanto riguarda il costo del debito è nell'intorno del 5%, 4,8 e 4,9. Non ci aspettiamo un significativo aumento per l'anno prossimo. L'esposizione a tasso variabile della società è piuttosto limitata, è un 30% sul totale dell'indebitamento, e credo che saremo abbastanza in grado di poter compensare eventuali movimenti sui tassi, a meno di sconvolgimenti sui tassi importanti, ma in questo momento i tassi sono rimasti quelli a breve stabili e quelli a medio-lungo in diminuzione rispetto ai mesi passati, quindi non prevediamo degli sconvolgimenti sulla curva dei tassi tali da poter inficiare significativamente.
Sì, grazie mille. Solo un follow up sui volumi special waste, siccome appunto erano in calo nel secondo Q, cosa vi attendete sull'anno, cosa state vedendo? Non so, mi domandavo anche se la situazione appunto di Napoli potrebbe essere risolta anche con diciamo l'utilizzo dei vostri VTE, potrebbe essere una soluzione oppure non è assolutamente in agenda.
Ma la situazione sullo special waste non è frizzante come il resto dell'economia italiana, non ci aspettiamo grandi cambiamenti nel secondo, grandi turnaround nel secondo semestre dell'anno. Credo che andremo avanti per il resto dell'anno inerzialmente rispetto a ciò che abbiamo visto nel primo semestre. No, non vedo né nell'attività della produzione industriale né nel resto, diciamo, del sistema economico un vigore tale da giustificare delle dinamiche significative. In questo senso ci confrontiamo anche con altri operatori e vediamo che sostanzialmente l'andamento è del tutto simile, anzi si riflette proprio anche rispetto alla distribuzione dell'assetto industriale del paese, è proprio evidente questo. Quindi no, speriamo per un 2012 un po' migliore da questo punto di vista.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. C'è un follow up da parte di Edoardo Montalbano di Centrobanca, prego.
Scusate, se per caso potete dare un target di EBITDA per l'intero anno.
Caro dottore, lei ha una pervicacia degna di miglior causa. Comunque,
io ci provo.
Ecco, lei ci prova e io educatamente le rispondo.
La ringrazio.
Così come non mi piace onestamente inseguire le interpretazioni possibili di leggi che forse verranno, che servono solo a spaventare gli investitori, perché quando non ci sono gli elementi non ci sono, altrettanto devo dire che noi possiamo rafforzare il nostro messaggio di assoluta serenità di conseguimento dei nostri obiettivi. Abbiamo un appuntamento quando presenteremo il nuovo piano, siamo in linea con il piano precedentemente presentato e anzi, semmai, con i risultati che oggi abbiamo presentato, abbiamo messo in cascina qualcosa di più dal punto di vista temporale rispetto a quello che avevamo immaginato. Questo credo che siano tutti elementi che possono aiutare la costruzione di una solida previsione, ma preferiamo non formalizzarlo.
Vabbè, grazie lo stesso.
Abbiamo un follow up da parte di Stefano Gamberini di Equitasim, prego.
Sì, scusate, solo tre cose rapidissime. Una sul gas, c'è rischio di slittamento o meno, come la vedete in questa situazione, in questo momento, se non sbaglio il kick-off dovrebbe arrivare dentro fine anno o inizio anno prossimo. Secondo, avete aumentato gli accantonamenti sul credito, qual è la situazione? Abbiamo degli slittamenti dei pagamenti, sta peggiorando la qualità del credito o meno, perché avete fatto questi maggiori accantonamenti e quindi anche sull'anno immagino i 65 che abbiamo visto l'anno scorso li dovremo confermare anche quest'anno come accantonamenti complessivi e anche lì si può darci un'indicazione sulla parte svalutazione crediti. L'ultima cosa, se era possibile avere i risultati dei network separati, quindi la gas distribution, electricity distribution se non sbaglio 12 e district heating. Grazie.
Allora, sul GALS effettivamente ti ricordi bene, la final investment decision era schedulata per la fine dell'anno, il contesto, come abbiamo avuto modo di commentare altre volte, è sotto gli occhi di tutti, quindi è chiaro che qualche riflessione in termini di tempistica si sta facendo, credo che sia fondamentale in questo l'atteggiamento, la posizione che gli algerini di Sonatrach vorranno assumere da questo punto di vista. Quindi sicuramente il contesto non giustifica un'accelerazione, credo che andiamo avanti anche in relazione a come vanno le cose, si prosegue l'attività come normale senza fermate. Per quanto riguarda la separazione del margine rispetto all'attività di distribuzione, nella distribuzione gas dei 120-121 milioni di euro, circa 60 sono la distribuzione, una decina del TLR e la parte restante del vendita e trading. Sulla parte elettrica la distribuzione, come ho detto prima, copre circa 12 milioni dei 42 del risultato complessivo. Una sola nota, poi lascio la parola a Luca sulla parte accantonamenti. È ovvio che qualcosa, tu vedi incrementare gli accantonamenti, ma guarda anche la dinamica commerciale che stiamo avendo, cioè facciamo più 30% sui volumi, è chiaro che aumenta il fatturato, aumenta il numero di clienti, facciamo più 100.000 clienti, è chiaro che è fisiologico che tu abbia un po' più di accantonamenti. Aggiungo poi che essendo una parte di questo incremento dettato dal mercato della salvaguardia, che dà certamente un buon contributo a livello di EBITDA, però è una tipologia di clienti che, come sapevamo, perché veniamo da un'esperienza di 2-3 anni in quest'area, in questa filiera di business, si trascina dietro un incremento. Credo che adesso poi Luca ce lo dice precisamente, ma circa una metà di quelli che tu vedi sono dettati proprio dal mondo della salvaguardia.
Sì, non mi resta che confermare quello che diceva Stefano Venier. C'è un incremento marginale dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti, prevalentemente dato, stiamo parlando di 3-4 milioni, dato da l'aumento dei volumi, in particolare dei clienti e del fatturato fatto con i clienti della salvaguardia. Importanti rallentamenti in termini di giorni di pagamento non li abbiamo conosciuti ad oggi, È chiaro che continuiamo a tenere molto monitorata la situazione, perché la situazione economica generale è sempre abbastanza una situazione, come sappiamo, non ancora fuoriuscita dalla crisi. Credo che il numero a cui faceva riferimento dell'anno scorso sia un numero più o meno sul quale attestarsi anche quest'anno.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, le domande sono terminate.
Bene, vi ringraziamo e procediamo nel nostro 2011 con l'impegno a darvi ogni notizia con la massima tempestività. Credo che la prossima occasione sarà quando ci parleremo del piano. Arrivederci, a presto.